Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo.
Alleluia.
Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. In questo Vangelo, come avete ascoltato, il fatto della resurrezione di Gesù viene vissuto in modo diverso da due categorie di persone: da una parte le donne, che l'hanno riconosciuto come Signore, lo hanno adorato, sono contente, sono piene di gioia e hanno ricevuto l'incarico da parte di Gesù di annunciare questa resurrezione anche ai fratelli, che lo riconosceranno in Galilea. Dall'altro c'è un altro modo, un secondo modo di interpretare i fatti della risurrezione, due modi completamente diversi, lo stesso fatto, perché i soldati sono stati presenti, anzi stati sconvolti dalla risurrezione. E infatti loro, come persone sconvolte, sono andate poi ai capi dei sacerdoti, quelli che hanno imbastito tutto il processo e quindi avevano il cuore legato da qualcosa che forse chiamiamo peccato, sicuramente. I capi dei sacerdoti potrebbero essere, diciamo, discepoli a rovescio, gli apostoli a rovescio, perché gli apostoli, quando le donne sono andate da loro, con fatica ma hanno creduto. I soldati, quando sono andati da questi capi dei sacerdoti, hanno ottenuto invece che cosa? Una chiusura totale. Non è possibile. Quindi bisogna dire una calunnia, una falsità, e dire che i discepoli sono venuti di notte e hanno trafugato il corpo. Quindi, di fronte all'evidenza, hanno cercato di negare. Perché hanno cercato di negare? Perché il loro cuore era condizionato dalla menzogna, condizionato da quella trama oscura che è il peccato. E così ancora oggi io credo che la risurrezione sia un fatto luminosissimo per alcuni e un fatto oscuro per altri, al punto che si può dire, come si fa con la polvere: mettiamola sotto il tappeto e buttiamo via questa storia che non ci interessa più. Lo stesso fatto della risurrezione che noi stiamo celebrando oggi divide la comunità, secondo me. divide la comunità, perché la risurrezione di per sé divide la comunità, è per tutti, ma non tutti l'accolgono questa luce, è per tutti, è per tutti, è una luce di una natura completamente diversa da quella che noi conosciamo, è la luce della Pasqua, è una luce indistruttibile, però è una luce che uno se vuole non la vede. Perché non la vede questa luce? Perché? Perché ha familiarizzato con le bugie, con la menzogna, con il peccato. Se tu familiarizzi con il peccato, con la menzogna, con il buio, con le tenebre, quando arriva la luce vera ti acceca, non la vuoi vedere. Allora hai una possibilità: se l'accolgo questa luce, devo convertirmi a questa luce. E so che è semplice quello che vi dico, ma è così. Se io accolgo la luce di Cristo, devo riconoscere che sono nelle tenebre e devo cambiare. Devo cambiare, devo convertirmi, mi devo trasformare. Se non voglio cambiare, se io voglio continuare a familiarizzare con il peccato, con le tenebre, dico che è stata tutta una bugia. Dico che non è vero che è risorto. E quindi diventa un fatto di questo mondo, un fatto che però non convince nessuno, un fatto che non cambia la vita a nessuno, no? Se la risurrezione è tutto un fatto di qua, è un fatto dell'aldilà, è un fatto che tanto non possiamo dire niente, in ogni caso una storia che ci è stata tramandata possiamo dire anche che non è vero, ma se diciamo che è vero, che non è vero, quindi non è più la risurrezione. La risurrezione a un certo punto ti deve vedere a te, ti deve vedere schierato. Se tu non ti schieri con quelli che hanno riconosciuto il Cristo risorto, il cristianesimo per te è una morale, un moralismo. Perché il cristianesimo senza la luce della risurrezione è un moralismo. Cioè, sono quelle storielle che ti dicono anche lo Stato adesso, no? Devi pagare le tasse perché se no devi pagare, ma è moralismo. Sono leggi esterne, non ti riempiono la vita, no? Invece se tu accogli Gesù che è risorto, la tua vita povera cambia dentro, viene illuminata da Dio, perché la luce della Pasqua è un'altra cosa. Queste donne hanno accolto questo fatto e sono state portatrici di una gioia enorme. Queste donne sono andate subito dagli apostoli e hanno detto quello che hanno visto, ma l'hanno detto in una maniera talmente convincente, perché i loro occhi erano pieni di gioia, di luce. Quando tu non accogli la luce della Pasqua, la tua vita non cambia. Quando non accogli questa gioia, non cambia. Purtroppo è così. Io non lo so perché succede così, ma potrebbe anche sorprenderci, magari le persone che pensiamo più credenti potrebbero non accogliere la luce della Pasqua. E se non accogli la luce della Pasqua non hai lo Spirito Santo, non vivi nella potenza del Signore. Ma io non sto dicendo queste cose come se queste cose io le trattassi tutti i giorni, eh. Io anelo a questa luce e vorrei che tutti quanti anelassimo a questa luce, a questa dimensione che è la dimensione autentica della Pasqua, per cui la Chiesa è bellissima. La Chiesa, tanto le porte degli inferi non prevarranno mai sulla Chiesa, tanto possono inventare tutto quello, ma sapete perché? Perché la Chiesa nasce dal costato di Cristo, dalla risurrezione. E intanto tu puoi buttare tutto il fango sopra la Chiesa, ma la Chiesa risorgerà gloriosa l'ultimo giorno, immacolata come Maria. Perché c'è la luce della Pasqua, la luce, perché la Chiesa è legata al corpo di Gesù Cristo, è il suo corpo, il corpo che è disceso negli inferi ma è risorto. E quindi nella Chiesa ci sarà sempre una forza nuova che stupirà anche voi. Stupirà anche voi, stupirà anche gli atei più indefessi, i marxisti, si convertiranno anche loro, perché di fronte alla luce di Cristo le tue teorie sono chiacchiere, stanno a zero. Perché tanto se hai sposato una teoria umana, di fronte alla morte mastichi sempre quella cosa lì, eh? C'è sempre quel buio, Allora se non accetti la risurrezione rimani nel buio, ma se accetti la risurrezione ti cambia la vita. Il bello, capito, fratelli miei, è che noi possiamo cambiare la vita adesso. Non dobbiamo aspettarla quando moriamo. Questa risurrezione ti può cambiare la vita adesso e può cambiare in una maniera eccezionale, ti può cambiare radicalmente. Perché infatti è stato un messaggio che ha cambiato la vita delle persone. Poche persone hanno avuto il coraggio di annunciare il Vangelo a tutto il mondo, ma prima della risurrezione erano impauriti, erano poveri, illetterati, avevano paura di uscire da casa. Dopo invece sono andati dappertutto perché avevano dentro la potenza della Pasqua. Che cos'è la Pasqua? È la potenza di Dio. È la potenza di Dio, non si scherza, è la potenza di Dio la Pasqua. E allora il cristianesimo che viviamo oggi qualche volta è deboluccio proprio perché non vive della potenza della Pasqua, non viviamo della potenza della Pasqua, viviamo di teorie, di morali, bisogna andare a messa, ma bisogna capire che significa andare a messa. Oggi il Signore ha aperto il suo cuore. Se qualcuno qui in questa Eucaristia decide di schierarsi con il Signore gli dà il suo Spirito, lo Spirito Santo, gli fa una grazia speciale. Perché è Pasqua, perché è Pasqua, perché è Pasqua, quindi il Signore ha aperto il suo cuore e il paradiso attraverso Gesù è arrivato fino a noi. Attraverso Gesù che è il pontefice, pontifica, ci apre la fessura che ci porta al cielo. Noi attraverso di Lui abbiamo il paradiso, la potenza di Dio è in questa assemblea e in tutte le assemblee dove c'è Gesù che è sommo sacerdote, dove Gesù pontifica c'è la Pasqua. Nella Chiesa più sperduta del mondo c'è la Pasqua e questo è il momento in cui il Signore apre il suo cuore, apre le sue grazie. In questi 50 giorni che arriveranno a Pentecoste, noi possiamo vivere questa Pasqua così. E perché tanta luce, perché tanta bellezza nella Chiesa? Cioè, per favore, cerchiamo di non essere sciocchi. Non pensiamo che nella Chiesa ancora... Perché tanto oro, tanta bellezza? Per il Signore. Ma se non glorifichiamo il Signore, chi vogliamo glorificare? Ma io sono contento, se avessi l'oro userei tutto l'oro per Gesù, se avessi i diamanti userei i diamanti per Gesù, e non credo che i poveri ci rimarrebbero male, perché il Signore è risorto, la vita è Gesù. E quindi se noi non sappiamo riconoscere che Gesù è risorto, rimaniamo sempre dentro le nostre miserie. Se noi non abbiamo gli occhi illuminati dalla fede, rimaniamo sempre dentro le nostre miserie. E anche allora vivere la fede, la disperata non funziona, capite? La fede, c'è il tempo in cui tu ti lamenti, il tempo della croce, ma devi anche sperimentare la risurrezione. Il Signore l'ha promessa a tutti questa risurrezione, ma non dopo la morte. La promessa adesso, il tuo cuore deve cantare adesso. Per questo è bello Gesù, perché è bello stare con Gesù. Dobbiamo fare in modo, i nostri occhi devono vedere il volto del Signore. Per questo la Chiesa cerca di farlo vedere con la solennità, ma non è un pezzo ecclesiale. Quanti danni abbiamo fatto alla Chiesa quando abbiamo voluto costruire le chiese brutte? Quanti danni abbiamo fatto perché l'educazione, anche le più semplici, invece di essere educate alla bellezza, sono state educate alla sciatteria. Dio non è sciatto, Dio è bellissimo. È bellissimo. Quando Dio è risorto, la bellezza di Dio ti cambia la vita. Non ti cambia la vita la predica di Padre Massimo, ti cambia la vita la bellezza di Dio, ti cambia la vita lo splendore di Dio. Perché Dio è più bello del figlio dell'uomo, perché Dio è pieno di amore, pieno di luce. E se la Chiesa non fa esperienza della sua Pasqua, ha voglia di far predica ai nostri figli. I figli fanno quello che gli pare a 15 anni, 16 anni, ma arriverà il momento in cui dovranno fare i conti con il sommo sacerdote, con il Signore, con la bellezza di Dio. Io sono convinto che tanto è più la bellezza che affascina. È più la bellezza che ci avvicina a Gesù. La santità di Dio avvicina a Gesù più di tante omelie. Allora dovrei stare zitto, lo so. Ma vi dico questo perché? Perché il giorno di Pasqua, la Pasqua è la festa della bellezza di Dio. Dio ha vinto la morte, non c'è cosa più brutta della morte. Puzza la morte, direbbe Papa Francesco. e gli uomini corrotti puzzano, perché puzza di morte. Chi è corrotto puzza di morte. C'ha ragione Papa Francesco, le cose che si corrompono puzzano, sono il contrario della bellezza, il contrario della bellezza. Ma quando c'è la luce di Pasqua nel cuore di una persona, di un uomo, di una donna, quell'uomo diventa radioso. Perché? Perché la morte non lo intacca più, perché la morte non ha più nessun potere nel corpo di Cristo, capite? La morte non ha più nessun potere. Com'è com'è il corpo di Gesù? È un corpo che noi non possiamo nemmeno immaginare. Perché? Perché è un corpo dove la morte non ha nessun potere. In questo momento invece nel tuo corpo purtroppo la morte ha potere. E per questo noi cadiamo spesso nell'infelicità, nella depressione, nella tristezza, nella paura. Perché la morte ha ancora potere nei nostri corpi. I santi sono riusciti con la loro fede a vivere in anticipo il paradiso già qui, con una fede grande, con un amore grande per Gesù. E questo amore ha trasformato la loro vita. Quindi il messaggio di oggi, il messaggio che ci porta le donne, è che in quella tomba non c'è più nessuno. Dio ha vinto la morte, in quella tomba non c'è più nessuno. E quello è il nostro destino, se lo vogliamo. Se vogliamo rimanere accusati dentro quella tomba è un altro conto. Ma Dio ha liberato, ci ha liberato dalla morte. La fede è che siamo stati liberati. Il nostro cuore sta già con Gesù, se lo vogliamo. Possiamo godere anche noi della comunione che ci dà Gesù. Ma questa è la fede, questo è l'amore di Dio, questa è la luce, è la Pasqua, questa è la Pasqua. Quanto abbiamo bisogno di Pasqua, quando abbiamo bisogno di bellezza, quando abbiamo bisogno di santità, di luce abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di luce, di luce, di luce, di luce. Io sento proprio il bisogno di questo, il bisogno anche per questa nostra società, il bisogno di rendere veramente la nostra vita bella. Noi dobbiamo avere anche il profumo di Cristo, dobbiamo essere luminosi. I cristiani non sono un popolo che si lamentano sempre, non devono essere un popolo che si lamentano sempre, ma un popolo luminoso, perché Cristo è risorto, ha vinto la morte, che è la paura dell'uomo, è la morte la paura dell'uomo, l'ha vinta radicalmente il Signore. Allora tu cosa puoi fare per tuo figlio? Dici: voglio, prego per questo, prego per quell'altro, voglio pregare per i miei figli. Ma come fai a pregare se tu non hai vinto la morte dentro di te? Se il Signore non ti ha dato questa luce, se tu dentro di te hai la morte, non puoi pregare per gli altri. Hai bisogno di essere salvato tu. Quindi noi abbiamo bisogno di essere salvati, perché questa luce ci trasformi la vita. E come ti accorgi? Quando ti accorgi che sei salvato? Ti accorgi perché non hai più paura. Non hai più paura. Non hai più paura, perché l'amore di Dio ti vince, le paure. La morte, è bellissimo, mi piace tanto questa lettera di San Paolo. La morte non ha nessun potere sul corpo di Cristo. Non ha nessun potere, niente. Né sul corpo di Cristo, né sul corpo della Madonna e né sul corpo dei santi. E se volete diventare santi, e se ci credete, anche sul vostro corpo la morte non ha più nessun potere. Non ha più nessun potere. Provate un po' a pensare a questa cosa qui. La morte non ha più nessun potere nella mia vita. Non ha più nessun potere. Questa è la Pasqua. La morte non ha più nessun potere. Tu, mamma, quando guardi tuo figlio e tua figlia, prova a guardare negli occhi tuo figlio e tua figlia. E di a te stessa: come faccio a darti l'amore immortale a mio figlio e a mia figlia? Guarda negli occhi tuo figlio che sta nascendo, tuo figlio piccolino. Qual è l'amore che puoi dare a tuo figlio? I soldi? Sì, magari ti regalerai 7 milioni di euro, ma l'amore tuo con i 7 milioni di euro non è sufficiente a non fargli vedere la morte. Ma se tu sperimenti l'amore del Signore nella tua vita e tu senti che sei immortale, non perché sei superbo, ma perché Dio ti rende immortale, ecco l'amore che può dare a tua figlia. Ecco l'amore che dai a tuo figlio. Figlio mio, io ti ho messo al mondo per farti entrare nel paradiso. Ecco l'amore che hai per i figli, ecco l'amore che hai per tua moglie, ecco l'amore che hai per tuo marito. Se tu dici: ti amo tanto, ma se dentro di te c'è la morte, questo amore quanto dura? 3 giorni. Se tu stai morendo dentro di te, ti amo tanto, ma questa è una disperazione, no? Che amore è? Se tu sai che devi morire, quell'altro muore, che amore è? ma il nostro amore richiede l'eternità. Se l'amore è l'amore, l'amore vuole l'eternità. Se io ti amo tanto, non ti posso amare fino a quando stiamo bene insieme, ma io desidero l'eternità in questo amore. Io amo tanto te fin quando campo, ma che amore è? È un amore disperato da profughi che stanno in mezzo all'oceano e si aiutano fin quando campano. Ma l'amore è una cosa più grande. Io e te non moriremo mai, figlia mia, io e te non moriremo mai, figlio mio, marito mio, amico mio, non moriremo mai. Io guardo negli occhi le persone e non desidero che loro vadano a finire il cimitero per sempre. Questa è la fede della Pasqua. Io non posso pensare che la persona che ha vissuto con me 50 anni, con me 50 anni, rimane nel cimitero per sempre. Io non ci posso pensare a questo qui, non ci posso pensare, ma nemmeno voi ci dovete pensare a questo, perché se è così allora la fede manca la risurrezione. E allora che amore è? Ti amerò per sempre. Ti amerò per sempre. Com'è possibile dire ti amerò per sempre? Solo se hai conosciuto la risurrezione di Gesù. Allora questa figlia, questo figlio, tutti noi ci amiamo di questo amore qui. Io desidero che la nostra vita non vada a finire dentro la tomba e ci rimanga per sempre. Se no tutti questi sacrifici, ma scusate, ma perché fai i sacrifici? Perché? Per vivere bene 20 anni, per fare il papa un cieco 20 anni, e poi dopo che fai? Che fai dopo? Che fai dopo? E non ci meravigliamo quindi se in alcune culture purtroppo hanno scelto di dire stop alla vita quando la vita non è più di tuo gradimento. No, no, noi dobbiamo ritornare alla risurrezione e capire che noi siamo stati battezzati, siamo chiamati alla vita eterna. E quando guardi tuo figlio, il tuo amico, la tua amica, tua moglie, tuo marito, tu devi sentire, devi vedere in quegli occhi quello che c'è dentro di te già, che quella persona è amata da Dio, e quella persona è destinata all'eternità. Noi dobbiamo desiderare questo, di non morire mai. Moriamo a questo mondo per risorgere. Questa è la risurrezione. Per questo gli apostoli, che erano pescatori semplicissimi, si sono messi ad andare in tutto il mondo, sono morti come Gesù, non hanno avuto più paura, hanno predicato a tutte le lingue, a tutte le nazioni. E così il Signore ci dia anche a noi questa forza e ci faccia vedere veramente quanto è bello il suo amore, cioè quanto è bello Gesù, Gesù risorto, quanto è bello Gesù risorto. Dobbiamo vederlo con gli occhi del cuore e, se Dio vuole, anche con gli occhi del corpo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.